Nella sua patria, Gesù non poté compiere nessun prodigio, perché non trovò una fede accogliente. Non trovò persone disposte ad andare oltre i loro schemi mentali. Erano convinti di conoscere Gesù. L'avevano visto da ragazzo, pensavano di sapere tutto di lui. Si fanno delle domande, ma non cercano risposte. E sanno già le risposte, sono convinti già di sapere. E quindi non conoscono, non riconoscono, non accettano Gesù come profeta, come portavoce di Dio, come ultimo, definitivo rappresentante di Dio, la parola stessa fatta carne. Quello che capita a Gesù, purtroppo, era già capitato a molti profeti e continua a capitare anche nella storia della Chiesa. Il profeta Ezechiele ci è proposto come un esempio di persona che lo Spirito consacra come profeta, ma non viene accettato dalla gente. Israele era stato deportato in esilio a Babilonia. I babilonesi avevano conquistato la città di Gerusalemme e avevano deportato la famiglia reale, i grandi ufficiali, i rappresentanti importanti del sacerdozio e della cultura. Ezechiele era fra i sacerdoti deportati. È un gruppo di persone che viene emarginato in una periferia di Babilonia e, lontanissimi dalla patria, rimpiangono il passato. Ezechiele è stato chiamato da Dio per essere profeta, cioè uno che parla a nome di Dio, che annuncia l'intenzione di Dio, che spiega il progetto di Dio. Solo che ciò che dice Ezechiele non piace all'opinione pubblica. Ezechiele, a nome di Dio, dice che quella distruzione di Gerusalemme è stata voluta da Dio stesso, come un intervento punitivo contro un popolo ribelle, una genia di ribelli, figli testardi dal cuore indurito. La città non è ancora stata distrutta quando Ezechiele annuncia che verrà distrutta. Tutti si aspettano che quella situazione sia momentanea e che si risolva nel giro di qualche anno. Il profeta invece è mandato a dire: le cose peggioreranno. Gerusalemme verrà distrutta del tutto, non solo conquistata. E il resto del popolo verrà eliminato. Noi abbiamo davanti decenni di esilio. Rischia di finire tutto se noi non conserviamo l'essenziale. È un discorso duro che non piace. Vorrebbero sentirsi dire delle belle cose, delle parole di consolazione, di quei discorsi abituali per consolare gli afflitti, senza fondamento. Il Signore non parla a vuoto, consola con la verità, annuncia anche cose pesanti, ma sono quelle vere, e affrontare la verità permette di affrontare la vita e di risolvere i problemi. Il profeta dà fastidio e quindi non accettano Ezechiele come una voce di Dio, come non hanno accettato Geremia, come non hanno accettato Isaia, come non hanno accettato tantissimi altri, come non accettano Gesù. Ma dentro ci siamo anche noi. È facile non accettare i profeti perché i profeti danno fastidio. È facile non riconoscere l'intervento di Dio. Vuol dire che anche noi rischiamo di essere una razza di ribelli, figli testardi, dal cuore indurito. Nel linguaggio biblico il cuore indica la testa, il pensiero. Il cuore di pietra è la testa dura, è la mentalità ostinata di chi è fissato sulle sue cose, sulle sue abitudini e chiama Dio le proprie abitudini religiose e non è capace di riconoscere il vero Dio. Quando qualcuno propone dell'altro, propone la novità di Dio, in genere le persone religiose sono quelle più ottuse, che si chiudono nelle abitudini, nei propri gusti, nelle proprie emozioni, nei propri ricordi, e chiamano Dio quel sentimentalismo religioso nostalgico. E non si accorgono che il Signore va da un'altra parte e sta chiedendo altre cose. Domandiamoci, saremo mica anche noi figli testardi dal cuore indurito? Vogliamo essere una razza di ribelli? No, a livello teorico no. Nessuno di noi vorrebbe essere un figlio testardo, un figlio ribelle. E allora la strada è quella di rivolgere i nostri occhi al Signore, come ci ha insegnato il Salmo 122. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Tengo fisso i miei occhi su di te, Signore. Il Salmo propone due paragoni. Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Immaginate un grande re seduto sul trono che semplicemente con la mano fa un cenno. E i servi, anche se sono grandi ministri e ciambellani di corte, sono attenti, guardano attentamente al gesto del sovrano. Basta un cenno col dito, come dire, vieni qui, e il ministro subito pronto a scattare per andare vicino e chiedere cosa comanda il Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio. Come facciamo noi a tenere fisso lo sguardo sul nostro Dio, sulla mano del Signore, per essere pronti al cenno, non al comando? Non c'è bisogno che le dica le cose. Basta un cenno della mano e noi siamo pronti e scattanti per fare quello che ci chiede. È vero questo? Come fa a essere vero? Come facciamo a tenere fisso lo sguardo sulla mano del Signore? Beh, può essere importante anzitutto avere davanti agli occhi delle immagini religiose. Avere una immagine di Cristo su cui concentrare l'attenzione è una prima mossa intelligente. Al centro della nostra assemblea liturgica c'è il Cristo, c'è il volto di Cristo. Su di Lui sono rivolti i nostri occhi. Ma nessuna immagine si muove, fa cenni, dice parole. Abituarci ad avere davanti agli occhi il Signore e pregare rivolti a Lui è un primo passo, ma deve essere il cuore, gli occhi del cuore ad essere rivolti al Signore. Come fa a fare cenni nella nostra vita? Attraverso le persone che vivono con noi, attraverso la parola che ascoltiamo alla domenica nelle Scritture, attraverso gli esempi che segnano la nostra vita, gli episodi che caratterizzano le nostre giornate, tutto quel che sentiamo, tutto quel che capita può essere un cenno del Signore. Quando sentiamo una parola buona, può essere una parola del Signore. Se siamo figli obbedienti, riconosciamo la voce del Signore, riconosciamo il richiamo fatto a noi. Se siamo figli testardi, non ci accorgiamo di niente, restiamo fissi sulla nostra idea e nulla ci scalfisce. Vogliamo essere figli obbedienti che chiedono pietà al Signore, sazi del disprezzo dei gaudenti e dei superbi. È un altro gruppo, un gruppo malvagio, fatto di persone gaudenti e superbe, chiuse in se stesse. Noi invece siamo figli obbedienti che tengono fisso lo sguardo sul Signore, pronti a riconoscere il profeta, a riconoscere la sua parola, ad andare contro il nostro istinto, contro le nostre voglie, contro le nostre idee, per riconoscere la parola di Dio che ci interpella, che ci propone qualcosa di nuovo, qui, adesso, in ogni momento della nostra vita. I nostri occhi siano rivolti al Signore, gli occhi del nostro cuore siano rivolti alla parola di Dio, ad ogni cenno della sua mano, per poter riconoscere la sua presenza. Chiediamogli la luce per riconoscerlo, la disponibilità di accoglierlo, per non essere figli testardi e increduli, perché il rischio è che Gesù qui, nella sua casa, nella sua patria, non possa compiere nessun prodigio, perché noi, che siamo i suoi, non lo accogliamo. Sappiamo già tutto e non siamo disponibili a lasciargli fare prodigi nella nostra vita.